Ed eccomi qua, il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto, che vi abbraccia tutti quanti. Bene, anche oggi continuiamo il nostro studio dell'Epistola agli Ebrei. Nel primo capitolo abbiamo visto l'esaltazione del Signore Gesù Cristo e nel secondo capitolo vediamo la sua umiliazione. Gesù Cristo come uomo divenne inferiore agli angeli. Leggiamo ancora dal versetto 5 al 10 da Ebrei capitolo 2. Difatti non è ad angeli che Dio ha sottoposto il mondo futuro del quale parliamo, anzi qualcuno in un passo della scrittura ha reso questa testimonianza. Che cos'è l'uomo perché tu ti ricordi di lui, o il figlio dell'uomo perché tu ti curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria e di onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte, però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, cioè Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figli alla gloria, era giusto che colui, a causa del quale, per mezzo del quale sono tutte le cose, rendesse perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Il versetto 11 ribadisce con forza l'origine divina di Gesù e di coloro che hanno creduto in Lui. Leggiamo il testo. Sia colui che santifica, sia quelli che sono santificati, provengono tutti da uno. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Sia Gesù, in quanto figlio di Dio, che è colui che santifica, che rende santi i credenti, sia coloro che sono santificati, sono, come scrive l'Apostolo Giovanni, nati da Dio, provengono da Lui. Cosa significa essere santi? Molti credono che significhi essere beati, far parte di quello stuolo di persone che hanno raggiunto la perfezione, possono intercedere per noi. Non troviamo niente di tutto questo nella parola di Dio. La parola santo significa separato. Sì, il Signore Gesù ci separa dal mondo, ci mette da parte per fare di noi il genere di rappresentanti che Egli desidera avere qui, su questa terra. È l'opera dello Spirito Santo nel cuore di coloro che hanno creduto in Gesù. Tuttavia il termine santificazione, quando è usato in relazione alla persona di Cristo, come nell'Epistola agli Ebrei, non significa purificazione. Non è una condizione, ma una posizione che abbiamo in Cristo. Egli è il giusto che ha preso il posto degli ingiusti per poterci portare a Dio, ed Egli ora ci ha introdotti nella famiglia di Dio. Per questo egli non si vergogna di chiamarci fratelli. Cristo è il primogenito fra molti fratelli, egli è il capo della famiglia e ci chiama fratelli perché tutti siamo diventati figli di Dio attraverso la fede nel Signore Gesù Cristo. Questo mostra chiaramente come Dio sia il creatore di tutti, ma padre solo di alcuni. Il versetto 12 di Ebrei capitolo 2 è una citazione del Salmo 22. Leggiamolo. Dicendo: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. La prima parte del Salmo 22 si riferisce all'umiliazione di Cristo e riporta addirittura le ultime parole che Cristo pronunciò sulla croce. Iniziando dal versetto 22 del Salmo, troviamo invece l'esaltazione di Cristo. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Riferendosi al ministero di Cristo, il versetto citato conferma la provenienza divina del Vangelo, la buona notizia che Gesù ha portato agli uomini e che parla di salvezza. Il Vangelo rappresenta la volontà di Dio, sia Gesù che è venuto sulla terra ed è morto sulla croce per fare la volontà di Dio, sia coloro che hanno creduto nel suo sacrificio danno lode a Dio. Leggiamo il versetto 13 da Ebrei 2. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in Lui, e inoltre, ecco me i figli che Dio mi ha dati. Riportando le parole del profeta Isaia, che possiamo trovare al capitolo 8 del suo libro, il versetto 13 ci rivela come lo Spirito di Dio interpreti le scritture. A un esame poco attento del testo, sembra che l'autore stia parlando dei figli di Isaia, ma non è così. Lo Spirito di Dio interpreta questa citazione di Isaia in modo tale da riferirla al Signore Gesù Cristo. Infatti, quando il Signore Gesù risorse dai morti, disse a Maria Maddalena: «Vade, miei fratelli, e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro». Giovanni 20, versetto 17. Appare evidente che, quando Gesù disse «Vade, miei fratelli», si riferisse ai Suoi discepoli. Possiamo notare che in quel preciso momento storico essi erano naturalmente tutti giudei, come lo erano i destinatari di questa epistola, ma nulla ci vieta di dare una interpretazione più ampia al termine «fratelli», comprendendo tutti coloro che avrebbero successivamente creduto in Gesù. Il versetto 14, che segue, sottolinea l'incarnazione del Signore Gesù, leggiamolo. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Gli ebrei non riconobbero in lui il Messia, colui che Dio avrebbe scelto ed inviato al suo popolo per liberarli dal giogo della servitù. Essi aspettavano un re vittorioso e glorioso che uccidesse i loro nemici e li riscattasse dalla dura schiavitù dei romani. Gesù invece prese su di sé carne e sangue, nacque da una donna, proprio come noi siamo venuti al mondo, prese la forma di un servo e morì nel modo più ignominioso per un ebreo, mediante il supplizio della croce riservato ai peggiori malfattori. E proprio attraverso quella morte terribile, egli ha potuto sconfiggere colui che, per mezzo della morte, ci teneva in schiavitù, cioè il diavolo. E per mezzo della sua morte, della morte di Gesù che ci ha salvati, non con la sua nascita o con la sua vita. La sua morte ci porta alla salvezza, la liberazione dalla morte spirituale, eterna. Leggiamo il versetto 15 di Ebrei, capitolo 2. E liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Per commentare questo versetto riportiamo le parole di uno studioso della Bibbia che scrive così. La legge di Dio richiedeva e richiede la morte per il peccato. È scritto, l'anima che pecca morrà, il salario del peccato è la morte. Satana fu la causa del peccato dell'uomo all'inizio, e anche se è un usurpatore, egli può rivendicare in un certo senso giustamente la morte del peccatore. Egli aveva il potere, l'autorità di richiedere che ogni peccatore subisse la pena del peccato. E proprio per questo tutti gli uomini, dato che tutti sono peccatori, avevano paura della morte ed erano sottoposti a schiavitù a causa del peccato per servirlo e di conseguenza servire Satana. Leggiamo il versetto 16 di Ebrei 2. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Nell'Antico Testamento Cristo prese su di sé la natura degli angeli ed apparve come l'angelo dell'Eterno. Quando Cristo lasciò il cielo e venne sulla terra, egli passò oltre gli angeli e venne all'uomo caduto. Egli prese su di sé la natura umana. Egli nacque dalla progenie di Abramo. Dio aveva preannunciato questo già ad Adamo ed Eva, dicendo che tra la progenie del serpente e la progenie della donna ci sarebbe stata inimicizia e che quest'ultima avrebbe schiacciato il capo al serpente. Puoi vedere in Genesi 3 al versetto 15. Poi Dio disse che il Salvatore sarebbe venuto dalla progenie di Abramo, che sarebbe nato da una vergine, dalla tribù di Giuda, dalla famiglia di Davide, dalla nazione di Israele. Il Signore aveva dato tutte le indicazioni perché ognuno, non solo i magi, potessero trovarsi sulla via di Betlemme, alla nascita di Gesù. Leggiamo il versetto 17 di Ebrei, capitolo 2. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Il Signore Gesù venne sulla terra, simile agli uomini. Nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 7, leggiamo «Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini». Era una reale somiglianza con gli uomini. Questa somiglianza, è stato scritto, è più stretta dove le tracce della maledizione del peccato erano più evidenti, nella povertà, nella tentazione, in una morte violenta e meritata. Gesù avrebbe potuto nascere nel palazzo di Cesare, ma nacque nella vera povertà, in una stalla. Perché? Per dividere con gli uomini tutte le sofferenze che il peccato aveva arrecato alla loro esistenza sulla terra. Ricorderete senz'altro le circostanze della sua nascita. L'imperatore Augusto aveva stabilito che si facesse un censimento della popolazione dell'impero, chiedendo che ogni persona andasse a farsi registrare nella sua città natale. Maria si era quindi dovuta recare a Betlemme, anche se era vicino il tempo in cui il suo bambino doveva nascere. Ma quando arrivò a Betlemme, nella locanda, non c'era posto. E così il Signore Gesù nacque in una stalla. C'era una terribile povertà in Medio Oriente, ai tempi di Gesù, e in questo contesto egli diventò simile ai suoi fratelli. Egli venne in povertà, nacque da un popolo asservito a Roma, non nacque in un palazzo, ma, come abbiamo detto, in una stalla. Fu in ogni cosa simile ai suoi fratelli, diventò uno di loro. Gli artisti lo hanno sempre rappresentato splendidamente, ma probabilmente egli era un bimbo mal vestito, con il visetto sporco, niente affatto diverso in apparenza dei suoi compagni.